Voci al volo. Voci al volo. Radio Dolomiti. Voci al volo.
You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort.
Buonasera anche da parte mia, iniziamo Voci al Volo.
Voci al Volo. Voci al Volo. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
E Voci al Volo sia, una buona serata ancora una volta da parte mia, Michelangelo con voi per questa oretta insieme agli amici di No Profit Network CSV Trentino e insieme a una nuova puntata con il volontariato che è protagonista, ma oggi ci saranno tanti protagonisti perché abbiamo lo studio pieno, più del solito tra l'altro, e do allora subito il benvenuto per questa puntata di Voci al Volo agli ospiti che sono già seduti qui di fronte a me, a cominciare da Sabrina Maino e Sabrina Leoni dell'associazione Le Fusa di Rovereto. Ciao ragazze.
Ciao.
Bello questo ciao.
Sì. Due Sabrine sembrano gemelle.
Hanno detto anche ciao bello in coro. Bene, benissimo. Ciao Mao, molto carino. E poi benvenuto anche a Gigi Raffo del Parco Canile Arcadia di Rovereto. Ciao Gigi.
Ciao e grazie di averci invitato.
E benvenuto anche al consueto ospite che abbiamo già sentito, Andreas Fernandez di Non Profit Network CSV Trentino. Ciao Andreas.
Ciao Michelangelo e buonasera a tutti e a tutti.
Dunque, puntata che questa sera abbiamo intitolato Animal House sui nostri social già prima di iniziare, un po' perché parleremo di animali, visto che abbiamo chi è rappresentante di un parco canile, chi di un'associazione che si chiama Le Fuse, quindi si occupa di micetti, ma sarà anche motivo di entrare in questa casa dove ci sono anche gli animali uomini, perché i volontari e perché ci sono tante declinazioni a quelle attività che fanno tutti i giorni Sabrina e Gigi. Andrea, spuntata animale oggi.
Un po' sì. Sì. Fra l'altro il tema del volontariato con gli animali è importante perché sempre più persone magari si avvicinano, però allo stesso tempo penso che sia uno di quegli ambiti e di quei settori in cui bisogna avere anche un po' di preparazione, bisogna essere formati, bisogna insomma, non si può andare, come dire, a fare volontariato
allo sbaraglio
solo perché amiamo gli animali. Cioè, sfido io a trovare le persone che vogliono fare volontariato con gli animali e non li ami, cioè magari qualcuno anche no, però diciamo non può essere solo l'amore nei confronti degli animali. Quindi parlare con Gigi e Sabrina ci può aiutare a capire di più anche che tipo di volontariato è, che mondo è. Quindi Sabrina, fate voi chi è. Voi lavorate con i gatti e avete diversi volontari. Raccontateci un po' com'è la giornata quotidiana, diciamo, no? Dentro la vostra al gattile,
come funziona? Allora, noi siamo presenti tutti i giorni più o meno dalle 9 all'1. E l'attività principale è quella delle pulizie, perché comunque è molto importante in un luogo così, diciamo, piccolo, con tanti animali, avere, diciamo, un ambiente molto sano. Quindi si parte chiaramente dalla sanificazione delle gabbie, dal cambio dell'acqua tutti i giorni, dal controllo delle crocchette, insomma, che sia tutto a posto. E poi una volta finita tutta questa attività si può passare, diciamo, anche a un po' di attività, diciamo, di umanizzazione del gatto, cioè cominciare a conoscere il gatto, vedere che gatti sono arrivati, cominciare a fare una piccola scheda anche mentale.
Qual è il tuo ruolo dentro specifico a questa organizzazione?
Allora, io come volontaria mi occupo dei pre e dei post adottivi, cioè significa che una persona viene in orario di apertura al pubblico e alla ricerca di un gatto. Questo vuol dire tante cose, perché si deve, diciamo, fare, si deve fare una sorta di mappatura, cioè ossia una serie di domande in cui con cui si riesce a capire che esperienza ha la persona sul gatto, cioè se sa cos'è un gatto, se ha mai avuto un gatto, e poi cercare di capire se la persona è pronta, se ha già avuto esperienze, si fanno una serie di domande, se hanno già gatti presenti, eccetera, eccetera. Cioè sono tantine.
Poi magari le vediamo tutte queste cose.
Sì, perché
piano,
a volte
piano,
spaventano,
no?
Però in realtà sono utili, perché poi le persone sono anche contente, no? Di capire delle cose, insomma, che magari non pensavano prima di arrivare lì da noi.
Infatti, sì. E rispetto ai cani, Michelangelo, tu cosa...
Io non lo so, chiedo a Gigi, perché è lui l'esperto.
Ma guardate, io mi riaggancerei a... la prima nota che si è sentita: sicurezza, formazione. Allora, per poter aiutare gli altri bisogna conoscerli e soprattutto bisogna lavorare in sicurezza. Quindi un volontario non formato non è una risorsa, ma è un pericolo per tutti, anche per se stesso. Ma non vale solo nel mondo degli animalisti, vale nella Croce Rossa, vale dappertutto. Quindi la prima cosa di cui noi ci occupiamo è creare sicurezza. Sicurezza per chi arriva al canile, perché dobbiamo tutelare tutte le persone. Essere animalisti non vuol dire pensare agli animali, ma bisogna pensare alla collettività diffusa, perché i cani che noi metteremo in adozione, per i quali facciamo una scheda dove viene valutato il comportamento e per il quale vengono fatte regolarmente tutti i giorni delle attività, andranno a vivere in un contesto urbano e se non sono correttamente socializzati, non hanno le dovute competenze, rischiamo di creare danni per la sicurezza pubblica e quindi il canile non cresce con una valenza sociale. La filosofia, l'associazione si chiama Relazione Uomo-Animale, è quella di costruire relazioni dinamiche e relazionali, abbattere quella barriera del muro del vecchio concetto della dominanza. Non si può pensare di essere proprietari di un altro essere vivente, ma si può pensare di condividere un percorso di vita con un altro essere vivente. Per farlo devo conoscere la sua struttura comportamentale e i suoi bisogni, e quindi questo ci costringe a entrare in empatia, a sviluppare empatia e occuparci dell'altro, sviluppando delle capacità verso la diversità, ma non solo animale, anche le persone, perché se impariamo a prenderci cura dei bisogni dell'altro, automaticamente cambiamo la nostra capacità comunicativa anche con l'altro come persona.
Certo.
Abbiamo più capacità d'ascolto.
Certo.
Quindi il mondo del canile è abbastanza complesso se lo vogliamo vedere come una risorsa sociale. Se lo guardiamo come canile con la cultura che ci accompagna, è un lager dove mettiamo i cani, per me è molto triste come rappresentazione e non è quello che noi cerchiamo di fare tutto oggi in Trentino, che ci ha dato un'opportunità unica.
E visto che c'era anche l'altra Sabrina che non
esatto,
abbiamo sentito,
esatto.
Invece, almeno per dirci cosa fai tu.
Pure io mi occupo delle mappature delle persone che vengono in Gattile, quindi verificare che una persona sia idonea o meno a tenere un gatto. E poi sì, tutto quello che è la pulizia del Gattile. Poi noi facciamo anche delle altre attività, nel senso facciamo mercatini, facciamo lavori per vendere questi mercatini, quindi c'è un po' di tutto.
Un'attività di volontariato, come dire, diversificata.
Esatto.
Ma scusa, poi mi sa che bisogna andare in pausa perché Michelangelo continua a guardarmi.
Esatto.
L'ultimissima cosa, è difficile dire di no a una persona magari che non è idonea però che vuole venire a prendere il gatto,
ragazzi?
Sì,
assolutamente. È difficile perché non si sa come fare capire che non
che
è assolutamente idonea.
No.
Esatto, è meglio di no.
Per tutti e due, forse, no?
Infatti.
Beh, poi magari affrontiamo questo
esatto,
discorso.
Esatto. No, ci sono tantissime sfaccettature. E è molto interessante anche la parte chiaramente sociale che può avere una struttura come un canile o come un gattile, perché comunque sia questi sono animali che stanno in società in un modo o nell'altro, per più tempo o per meno tempo. State con noi perché oggi l'Animal House di Voce al Volo continua tra pochissimo qui ovviamente su Radio Dolomiti.
Radio Dolomiti.
19:19 su Radio Dolomiti, questa è Voce al Volo, la puntata è quella dedicata al mondo animale e abbiamo qui ospiti con noi da Rovereto, tra l'altro in una struttura che è condivisa, adesso ne parliamo anche, che è il Parco Canile e l'associazione Lefusa Arcadia, Parco Canile Arcadia e appunto l'associazione Lefusa. Ancora buonasera a tutti coloro che sono con noi questa sera e che magari invece ci ascoltano anche alla replica. Andreas,
io ti interrompo, Michelangelo, ma scusa, ma prima di tu hai detto che sono gatti e cani insieme?
Ma sì, no, non nella stessa gabbia.
Ah, no, cioè, no, di solito
almeno
sì.
Non credo che
siano molto vicini.
È difficile,
ma
non è uno stereotipo.
Però non sono molto lontani, Gigi, o no?
Perché no? D'altronde, quando ci occupiamo di adozioni, i problemi più grossi che affrontiamo è inserire un cane in una famiglia dove ci sono gatti.
Sì, quello sì.
Ecco, anche
quindi,
questo è un aspetto.
È un vantaggio avere una doppia struttura, perché possiamo verificare le strutture comportamentali dei nostri cani affiancandoli alla gabbia esterna del gattile o addirittura introducendoli in gattile per vedere come rispondono alla presenza del gatto, per non avere sorprese.
Quindi, insomma, quei cartoni animati Tom e Jerry in cui il cane se ce l'ha col gatto, cioè, in effetti, in realtà possono anche convivere gatti e cani, o no?
Ma non solo possono convivere, anche nel cartone animato, dopo che fanno una
zuffa
bestiale, poi si coricano assieme.
Esatto,
quindi questo è il messaggio che bisogna mandare, cioè la comunicazione a volte ha anche dei toni che a noi può preoccupare, ma è comunicazione, l'importante è che non vada oltre. La convivenza tra cane e gatto è anche qualcosa di molto interessante, perché a volte il cane prende per mimesi delle strutture che il gatto ha in comunicazione e ha maggiori capacità comunicative anche con gli altri cani, perché ha più strategie.
Ah, hai capito?
Vedi, queste cose qua sono molto interessanti.
No, lo dice anche per chi magari ha dei gatti o dei cani in casa e dice: ma potremmo prendere un gatto o un cane? Come andrebbe d'accordo con...
Sì, attenzione alla mimesi, però.
Attenzione alla mimesi.
No. Esatto. No, invece ha detto che è una...
No, è la battuta.
Perché... E secondo me questo ci fa capire anche... Scusami, Gigi, che ti ho interrotto. Ci fa capire anche come... fra esseri umani forse diversi in realtà si possono applicare delle strategie in più, cioè la cosiddetta valorizzazione delle differenze, no? Io dal diverso posso imparare delle cose, comportarmi in modo diverso e avere più opzioni.
Cioè,
ma non solo, se noi pensiamo ai cittadini che sono preoccupatissimi della struttura che c'è in canile, perché dice: quando arriviamo non ci fate fare il giro, è difficilissimo far capire che non entrano in uno zoo. Non è come dare allo zoo e dare da mangiare alle scimmiette, che è qualcosa che a tutti fa inorridire vedere degli animali dietro delle gabbie. Soprattutto è un messaggio sbagliato, quasi dovevano venire a salvare degli animali. No, entrano, vengono accolti, viene fatta una valutazione della famiglia, della struttura, del contesto ambientale, e se hanno altri animali viene richiesto di portare gli altri animali, perché poi vanno fatte prove di compatibilità. La gente a volte è convinta che il loro cane abbia bisogno di compagnia e quindi riprende un cane. E io faccio sempre la battuta: non è che se tu hai l'ottavo nano da giardino ci metti il nono, perché due nani nel giardino si annoiano uguale, povere bestie, li isoli. Per cui è un modo a volte per lavarsi la coscienza, il messaggio che deve arrivare è diverso. Il cane è un animale sociale, vive di relazioni, vive di emozioni, regala emozioni. Se voglio prendere un cane devo avere del tempo a dedicarci, non posso pensare di prendere un cane se ho un giardino. Io non penso che un uomo vivrebbe bene da solo lasciato in un giardino se è un animale sociale come il cane. E questa è una curiosità.
Nemmeno in una casa, no? L'uomo nella casa non starebbe bene da solo. Al gattile è lo stesso, si viene per fare la visita anche lì, come se si fosse in un parco.
A volte capita che le persone si avvicinano a noi per dire: voglio fare un giro e vedere. E quindi vengono comunque tutti accolti, anche le persone che vogliono solo guardare, ma vengono indirizzate, cioè viene spiegata la struttura, vengono spiegate le attività, e magari in quell'occasione alle volte cominciano a farsi un'idea, a pensare di adottare un gatto, e lì allora interveniamo noi dando delle spiegazioni. Ma a volte vanno e ritornano, perché comunque sono, e noi diciamo sempre, adottare un gatto significa potenzialmente avere con sé un animale per 20 anni, quindi è una scelta non semplice,
non
e quindi
semplice.
Bisogna pensarci bene e tornare piuttosto più volte da noi, insomma, che possiamo indirizzarli un pochino, insomma, perché è una scelta importante.
Parlare con voi fa emergere tante cose, secondo me, a cui la gente non pensa quando deve prendere un animale.
Sono
e per me
perfettamente d'accordo.
E questo è interessante perché sono delle scelte, come dicevi tu, appunto, di vita.
Sì.
Un animale, ma anche un cane.
Sì,
che,
sì, sì, sì.
Adesso non so, magari dico una baggianata, però io so, mi pare che i cani di razza vivano meno dei mitici in linea di massima, forse non è vero, dipende, però anche stare...
Sta per correggere.
Gigi magari mi corregge, non lo so, io no. Però diciamo che...
È una questione di fortuna.
È una questione anche di fortuna, però un cane anche... 10-15 anni cambia la struttura di una famiglia.
Ma non solo, il messaggio che noi mandiamo alle famiglie quando arrivano, che sono prime esperienze, diciamo, non un cucciolo, perché? Perché è un libro bianco. Noi rapiamo un cane di 60 giorni alla mamma e siamo convinti di fare qualcosa di bello, perché in effetti portiamo via da una famiglia un cucciolo. Allora dobbiamo avere delle capacità, delle competenze, un'esperienza, perché dobbiamo portarlo in apprendimento, deve imparare a conoscere l'ambiente, deve potersi relazionare con i suoi conspecifici cani, deve imparare a conoscere e riconoscere il valore della relazione con le differenti persone che vivono e frequentano gli ambienti sociali, non solo la famiglia. Quindi il consiglio che noi diamo a volte è che prendere un cane adulto aiuta. In prima esperienza consigliamo un cane anziano, se uno però è in grado di rivivere un lutto, perché un cane di 10 anni può vivere 16, ma può anche morire a 11, per cui ti regala sicuramente un'esperienza, perché l'esperienza del cane, il valore aggiunto di un cane che ha strutture, ti fa da nave scuola. E tante volte è quello che non viene visto come valore aggiunto dei cani del canile. In allevamento vai a comprare un cucciolo, non compri un adulto. In canile trovi cani di tutte le età che possono offrire delle prospettive completamente diverse, soddisfare delle esigenze.
Come ce le stai offrendo tu? Perché poi appunto questa prospettiva è ribaltata.
Ma sai cos'è? Sì. Poi il cucciolo c'è anche questa visione di che sembra un giocato.
Un pupazzo,
un peluche, quindi soprattutto ai più piccoli, no? Diventa il regalo.
La cosa triste è che la frase tipica è lo cresco come voglio io.
Ecco, sì.
E poi i canili sono pieni di cani, quindi dobbiamo riflettere su com'è questo lo cresco come voglio io.
E per i gatti, scusa Gigi, per i gatti
sì,
invece...
volevo proprio dire che anche per noi è la stessa cosa.
Ah sì? Sì. Pensavo che i gatti fossero un po' più indipendenti.
Anche noi abbiamo questa idea, cioè il gatto adulto è un gatto veramente fantastico perché ha già strutturato, ha già il suo carattere, sai già come fa. E in più una persona, come diceva Gigi, che non ha esperienza in gatto, viene proposto un gatto adulto, perché il gatto piccolo è comunque avere un neonato, quindi devi comunque seguirlo, devi avere una costanza di 24 ore, devi controllare che stia bene, quanto mangia, come mangia, queste
chiaro,
cose
chiaro,
qua.
Chiaro, chiaro.
Quindi un gatto adulto in una famiglia senza esperienza di solito noi
lo sconsigliate.
Un gatto adulto va benissimo.
No, scusami, un gatto adulto.
Sì, un gatto adulto va benissimo a una famiglia che non ha esperienza, perché anche da noi succede che il cucciolo che carino, però non è un giocattolo, quindi veramente
e come diceva Gigi, avere prima un cane o un gatto adulto ti consente di, tra virgolette, allenarti, di capire, di imparare.
Capire bene cosa significa avere un animale, che sia gatto, che sia cane. E una volta che hai capito quello, poi diciamo potrete prendere un secondo gatto eventualmente, magari piccolo, quando avete avuto l'esperienza. Però partire con un gatto piccolo, persone senza esperienza, succede ovviamente perché non tutti vengono da noi, però poi ci sono i problemi. Cioè noi abbiamo i problemi di cessioni di gatti, appunto, che vengono portati in struttura perché le famiglie hanno fatto scelte sbagliate, quindi
per me questa è un'informazione incredibile, non l'ho proprio mai sentita.
Se capita con un gatto, cosa può capitare con un cane? Quante ore sta da solo oggi un cane in una famiglia media? Immaginate, voi lascereste un bambino di 3 anni solo 4 ore a casa e poi non trovereste la casa.
No,
la colpa non è del bambino. E perché possiamo pensare di lasciare un cucciolo di 2 mesi 8 ore da solo a casa? Un cucciolo ha un senso della solitudine che gli produce ansia, quindi svilupperà dei problemi, inizierà a abbaiare, inizierà a fare pipì perché è stressato, a distruggere il divano e la porta di casa, quindi problemi di relazione coi vicini, problemi noi quando torniamo a casa, questo senso d'angoscia, disperazione. Non posso pensare che un animale sociale mi dia problemi, mi deve regalare emozioni positive, non posso aver paura di aprire la porta di casa, oddio cosa trovo.
No, infatti.
Quindi questi messaggi devono arrivare al cittadino, perché deve diventare una forma di educazione civica e di educazione sociale, perché non devo disturbare gli altri. Può capitare che il mio cane appena arriva a casa abbaia per 4, 5, 6 giorni, ci sta, ne parlo con i vicini, la convivenza purtroppo è come quando arriva un bambino, se un bambino ha un problema di sonno e piange non posso andare alla mia vicina di casa e dire metti fuori dalla porta il bambino.
Non parlarne a me, per favore.
E quindi capiamo bene che le situazioni sono molto simili e sovrapponibili. problema è che dobbiamo renderli consapevoli prima dell'adozione di questo.
Ma infatti io credo che, poi facciamo una piccola pausa, manchi un parecchia cultura antecedente l'adozione, antecedente l'ingresso dell'animale nelle singole vite, nelle singole case, nelle singole realtà quotidiane delle persone. Questo ed è bello sentire persone come voi che sono anche disposte a dare questa informazione, ma non qui, sì. Qui è un piacere avervi, ma nelle vostre strutture dove arrivano le persone preparate, come posso essere io, che lo ammetto ovviamente, se dovessi prendere un cane e trovo Gigi o trovo voi al gattile e mi dite un sacco di cose molto interessanti, di cui parleremo ancora tra poco, dopo la pausa, a Voci al Volo.
Voci al Volo, Voci al Volo. Radio Dolomiti, Voci al Volo. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of sand, pillars of sand.
Dei Coldplay che suona anche a Radio Dolomiti con Viva la Vida, questa è Voce al Volo, Animal House, la puntata di questa sera insieme agli amici dell'Associazione Le Fusa di Rovereto e del Parco Canile Arcadia, sempre di Rovereto, e noi stiamo raccontando un po' di aspetti della nostra vita, perché poi voglio dire, chi non ha animali però prima o poi nella vita si imbatte in persone con animali, e anche lì spesso magari le reazioni possono essere o di sdegno quasi per una persona che ha un animale, sì, che si comporta in un certo modo, e oppure di chissà cosa. Prima di andare avanti però, Viva la Vida è stata richiesta da Sabrina, giusto Sabrina?
Giusto.
Giusto. Perché hai richiesto Viva la Vida dei Coldplay?
Diciamo che è una canzone allegra e noi dobbiamo essere sempre positive, allegre, e anche quando tutto ci cade addosso. Quindi noi volontarie, perché diciamo che tutto questo è volontariato, e diciamo che insomma
è meglio essere positive.
È meglio essere positive.
Sì, a volte ne è un po' complicato, insomma.
Dicevamo anche delle adozioni consapevoli, certe volte, come mi chiedevi prima, Andreas, quando come facciamo a dire di no a qualcuno? È difficilissimo. Noi cerchiamo, diciamo che cerchiamo sempre di trovare la famiglia adatta per il gatto e il gatto adatto per la famiglia.
Non è scontato.
Non è scontato che la famiglia sia all'altezza, non è scontato che la famiglia sia in grado di accogliere un cucciolo come spesso vogliono, come vorrebbe la famiglia. La famiglia spesso viene e vuole il cucciolo appena nato, come diceva anche prima Gigi, non è possibile spesso questa cosa, soprattutto la prima esperienza. E
c'è anche una legge, no, che prevede,
sì,
che
infatti,
c'è un
noi,
periodo minimo.
Esatto, il cucciolo deve stare con la mamma almeno fino ai 2 mesi e mezzo, 3, insomma, dove si può. Certe volte succede che dei cuccioli vengono abbandonati, vengono trovati e quindi lì scatta il discorso, esatto, delle nostre volontarie, delle balie, che ci sono sia delle ragazze che si occupano di questi gatti, che devono essere allattati
ogni 4 ore,
quindi giorno e notte.
Ah, quindi c'è il volontariato anche di notte?
Certo,
sì, perché i piccoli
gatto
devono mangiare,
sono come i bambini.
Non ho chiaro, però, cioè, scusami, fa un po' pensare al fatto che i volontari al gattile sono attivi di notte.
No, se li portano a casa, assolutamente.
Sì, no. Però comunque si portano a casa i gatti, cioè fanno attività di volontariato a casa. Interessante.
Gigi sorride, perché probabilmente con i cani è la stessa cosa, o simile, o no?
Oddio, diciamo che con i cani abbiamo... Il problema è che non sempre ci possiamo portare a casa, perché a casa siamo pieni
di quello
cani,
che pensavo ai gattini.
Per cui noi facciamo dei turni di reperibilità costante per verificare i cani che abbiamo magari in degenza, o se abbiamo delle mamme con cuccioli piccoli. Proprio in questo periodo abbiamo avuto una mamma che ha avuto una scomparsa improvvisa del latte e dei cuccioli che abbiamo dovuto far crescere utilizzando latte di capra e omogenizzati, di conseguenza dovevamo mangiare ogni 2 ore. La nostra fortuna è che i cuccioli di cani vanno a casa dai 60 giorni in su. Perché a quell'età? Perché è un periodo sensibile, dove sono molto più aperti, da un punto di vista di apprendimento, ad acquisire dei dati. E quindi c'è una maggiore capacità di flessibilità cognitiva. Più stanno in canile, più dobbiamo investire per farli fare arricchimenti ambientali ed esperienze.
Ah, ok.
Quindi rumori, oggetti, persone diverse, animali.
Questo è l'arricchimento ambientale, giusto?
Sì, l'arricchimento ambientale, il cane deve conoscere un oggetto che si muove.
Ovvio.
Sia esso un ombrello, sia una pallina, sia un lenzuolo, perché a volte tutti dicono il cappello e l'ombrello. Ma voi immaginatevi nei paesini del Trentino, dove uno al piano terra o al primo piano stende le lenzuola. Un cane che passa e vede un lenzuolo che si muove, cosa pensa? Cioè, fa sorridere. Noi ci preoccupiamo del cappello e dell'ombrello. Cioè, se andiamo a farci una passeggiata vediamo più lenzuola e oggetti appesi alle finestre che persone con ombrelli e capelli. Quindi forse dobbiamo iniziare a ragionare. Quindi...
Però non ci hai detto cosa pensa il cane quando vede
il cane.
Risalta addosso.
Che cos'è questo oggetto? Quindi o si spaventa e
sì,
si preoccupa, oppure magari si spaventa e va a prenderlo. Quindi abbiamo 2 possibilità. Se invece il cane impara che dove sta? Ci sono lenzuola appese negli oggetti, fuori dai box ci sono delle lenzuola che ogni tanto volano, è vero che magari si sperimenta, va, gli acchiappa, le strappa, però impara che sono giochi, non fanno male, non fanno niente, fanno parte di un arricchimento che si porta a casa.
Io avevo una domanda per Gigi, però.
Vai, falla.
Sì, si parlava prima, no, dei comportamenti, quindi sia degli animali che degli esseri umani. Tu lavori, non so, con quanti cani adesso, e poi magari ce lo dici, che sarebbe anche interessante capire quanti cani, come dire, hai sott'occhio. Ci saranno dei cani che ti stanno un po' antipatici e dei cani a cui tu stai antipatico, no? Perché alla fine sono... come la gestisci questa cosa?
Allora, esiste una soggettività, è quello che si cerca di spiegare anche ai tecnici del settore.
Sì, ho detto antipatia, ma per
capirci... No, ma è giusta come definizione, perché alla fine tu guardi una persona e a pelle non ti piace. Ci sono dei cani che non sono nelle tue corde, quindi perché devi andare a interagire se c'è la possibilità, anche perché noi siamo una struttura multifunzionale, ci sono più persone che possono svolgere le stesse attività e hanno una soggettività diversa. Per cui se io rievoco nel cane l'immagine di una persona che lo preoccupa, perché devo andarci io, non ci può andare una collega? Non è più bravo o meno bravo, e questo è un messaggio importante.
Certo.
La bravura è rispettare l'altro, non a dover imporre all'altro la propria presenza. Ed è una cosa che non si capisce. Noi come struttura abbiamo 3 orizzonti. Il canile di per sé come struttura che deve accogliere, tutelare e rendere un'identità sociale. Le attività sociali che facciamo come venivano definiti un tempo pet therapy, essendoci accreditati.
E poi ne parliamo bene,
lavoriamo
magari.
Lavoriamo tanto. E poi quello di riabilitazione di cani problematici. Abbiamo avuto in struttura cani che hanno anche ammazzato persone e bambini. E quello che è il nostro ruolo è quello di rendere identità sociale all'animale, dandogli una seconda opportunità, perché non si può combattere la morte con la morte, ma la morte si combatte con la vita. E allo stesso tempo dobbiamo imparare a non esprimere giudizi. Chi siamo noi per dire chi ha sbagliato e se ha sbagliato? Anche perché ricordiamoci che amiamo giudicare, ma ci terrorizza essere giudicati. La prima regola per non essere giudicati è non giudicare gli altri. Questo è volontariato.
Questo è interessante.
E sì. questo è volontariato anche, no? Un'ultima cosa, solo dei numeri, perché poi dobbiamo fare una pausa. Quanti volontari ci sono in Canile e quanti all'Associazione Le Fusa?
Ad oggi il Canile vanta circa una cinquantina di volontari attivi, okay. Perché poi ci sono quelli non attivi che fanno altre attività ma non vivono il Canile.
Ah, ok, quindi comunque tanti, perché...
Vabbè sì, insomma, 50 persone sono poco. Prima mi diceva, abbiamo rotondato un po' per eccesso, 47, il numero preciso, 47. Però sono 47 persone.
E per voi?
Noi siamo circa una ventina di volontari attivi.
Ok, quindi insomma abbiamo 70 persone qui che si applicano in maniera attiva per fare del volontariato con gli animali, per gli animali e per gli uomini con gli animali. Ultima pausa per noi, torniamo tra pochissimo.
Voci al volo. Voci al volo. Radio Dolomiti. Voci al volo.
Triangolo di Renato Zero, torniamo in onda per l'ultima parte di Voce al Volo in questa serata di mercoledì. Triangolo è stata una canzone scelta dai nostri ospiti. A questo punto dobbiamo chiedere a Gigi Raffo del Parco Canile L'Arcadia di Rovereto, che è qui con noi stasera, perché il triangolo?
Perché se voi pensate al ruolo sociale che abbiamo quando ci occupiamo di un'adozione, quando operiamo in attività assistite, quindi in pet therapy, noi triangoliamo. Siamo il ponte di relazione tra il cane e il fruttore e siamo la via di fuga del cane. È un ruolo veramente importante.
E il cane dirà sempre: ma lui chi è?
Certo, Renato Zero la intendeva diversa, sì, il suo triangolo, però il triangolo effettivamente richiama. Allora, torniamo su pet therapy, perché è la parola che è uscita anche prima,
sì, una battuta.
E ora torna. Una battuta per raccontare effettivamente come anche il Parco Canile Arcadia si occupa di questo ed entra in un discorso di interventi di terapici, possiamo dirli come tali,
terapeutici
sì, meglio.
Sì, diciamo che la nostra fortuna è che abbiamo un portafoglio di cani enorme e quindi abbiamo 1000 possibilità di relazioni, quindi abbiamo fatto di un problema una risorsa. Il cane del canile è una risorsa, è un animale al servizio a costo zero, è un costo per la collettività, deve diventare una risorsa per la collettività. Noi abbiamo fatto una scelta, ci occupiamo in pet therapy come? Noi con i cani del canile andiamo all'Hospice di Mori, andiamo all'RSA di Vannetti, andiamo a Degna, andiamo a Montagna e siamo sempre presenti a Coriano, alla comunità di San Patrignano, dove i ragazzi, grazie ai percorsi che fanno con i cani che arrivano da disagi, non i cani a pet therapy e basta, crescono, perché c'è un incontro confronto tra due vite che chiedono la stessa cosa, riacquisire un'identità sociale, e questo non va mai dimenticato.
Questo è incredibile, perché pensare che degli animali aiutino gli esseri umani proprio ad evolvere positivamente ci fa capire quanto quanta forza hanno, quanta forza ha la loro socialità. Io mi sorprendo sempre di questa cosa. Prima discutevamo su quali sono gli animali da pettera più o meno, ma è lo stesso, insomma, il cane comunque è veramente un amico dell'uomo, sì, se l'uomo si comporta in un certo modo.
La realtà è che il successo del cane sta nella semplicità. Lui non giudica, lui non chiede, lui offre. E quindi ci insegna cosa vuol dire saper dare senza pretendere una relazione. Il cane ha una visione del noi cognitivo, noi abbiamo la visione egocentrica, egoistica dell'io cognitivo. E questa è una cosa molto importante. È un messaggio che lancerei, ricordatevi che non esistono cuccioli da pet therapy.
Ecco, cioè, questa è una cosa che prima hai detto, no? E non cani da pet therapy, perché sì, non esistono.
No, ogni cane, come ogni persona, ha una struttura, è portato o non è portato a entrare in relazione. Dire che da un accoppiamento io metto al mondo cuccioli di pet therapy è come dire: uè, fai sposare due ingegneri che così ci nasce l'ingegnere, o fai sposare due medici che ci nasce il medico. Ci rendiamo conto dell'assurdità e non è giusto. Perché...
Fa sorridere, sì, però effettivamente.
Beh, tanti lo pensano.
Tanti lo pensano,
se
no?
Se noi pensiamo ai disagi dove andiamo a interagire, dove quel cane viene inserito, pensate il danno che facciamo se quel cane poi non rispecchia le aspettative dell'altro. Non è solo un fallimento, è un doppio fallimento.
Questo è incredibile.
E dobbiamo rifletterci, perché un approccio etico è diverso. Guarda che forse dobbiamo capire che cane va inserito in questa casa se tu vuoi il cane. E ricordati che il cane di casa non è un cane a pet therapy, è un cane sociale che dà un supporto sociale. La pet therapy è qualcos'altro, è un intervento che viene organizzato e coordinato da un'equipe multidisciplinare dove ci sono degli obiettivi, siano essi obiettivi a breve termine e a lungo termine, specifici o generici.
Sì, sì, è una relazione, è un passaggio successivo.
L'obiettivo, certo, è veramente un obiettivo troppo soggettivo. Chi sono io per dirti cosa fare con l'altro?
Ecco, e con questa domanda passerei invece al fatto che possiamo comunque approfondire questi temi, no Michelangelo, in appuntamenti a breve, mi sembra di che magari non legati specificamente a questo, però voi ci siete, organizzate cose.
Anche eventi, no? Di un certo tipo, perché entrambe, sia l'associazione che il parco, poi avete anche le pagine Facebook, lì c'è tutto scritto, orari, quando si può venire a trovarvi, cioè, ci sono i siti internet, quindi lì basta fare due clic, ormai tutti ci abbiamo lo smartphone. E si può vedere.
Google, un attimo.
Però è molto interessante l'attività, una e l'altra, che avranno luogo una un sabato e una l'altro. Partiamo da voi, Sabrine, con sabato 30.
Sì, noi sabato 30 abbiamo organizzato un evento che si chiama Arte Gatti, quindi tutti gli appassionati di gatti, ma anche appassionati di cultura, di quadri, di arte. Quindi vi aspettiamo, siamo all'Urban Center di Rovereto, più o meno dalle ore 8, Beh, comunque su Facebook, cioè, sì, in specifico, okay, metteremo la locandina. Comunque speriamo che vengano diverse persone, perché al di là del, di questa esposizione di quadri fatti comunque da persone, anche da volontari nostri, avremo sempre la possibilità anche lì di parlare di gatti.
Sabato 30 novembre,
Urban Center Rovereto.
Ore 20
adesso.
Andiamo subito a cercarlo io. Intanto Gigi invece ci dici di sabato questo.
Sì, noi facciamo Dog into the City. Noi solitamente facciamo la passeggiata in città con i cani del canile, i cani dei privati cittadini e i cani adottati, per fare attività di integrazione sociale. Questa volta abbiamo lanciato un evento molto particolare che prevede l'esclusivo coinvolgimento dei cani ospiti nel canile, condotti da volontari, supportati da tutti i ragazzi in formazione nei corsi educazione e istruzione. Partiremo da Piazza Follone alle 15:15:15.
Ok, questo sabato
16, sì.
Quindi chiamati a raccolta tutti qua. Non abbiamo detto quanti cani ci sono nel canile.
Ad oggi il parco canile è sovraffollato, in senso buono della parola, perché sono state 4 cucciolate, 4 cani gravidi recuperate, quindi abbiamo avuto un esubero di 30 cani e stiamo correndo, sinceramente con grande successo, grande fortuna e grande recepimento del messaggio che abbiamo mandato in giro, con grandi numeri di adozioni, perché da domani dobbiamo iniziare il trasferimento dei cani accolti sull'altro canile e non possiamo lasciarli lì.
Ma quanti sono più o meno, quindi, tutti i cani?
I cani ad oggi presenti in canile sono 70.
Ok.
Ne vanno via solamente tra sabato e domenica 14.
Ok.
Ecco, hai capito? Che dire, ragazzi, è stato veramente bello, perché entrare in questo mondo anche, e spero lo sia stato anche per chi ci ha ascoltato, che abbiamo generato un po' di domande, a qualcuno abbiamo risposto oggi. Alle altre invitiamo anche tutti quanti a non andare su Google e dire come compro un gatto o come scelgo un cane, ma ci sono persone come voi che sono sulla porta di casa e possono essere anche contattati in maniera molto semplice e riescono a dare ogni informazione, no?
Sì, noi rimaniamo sempre disponibili per dare informazioni, perché è importante che il cittadino, diciamo così, abbia, possa avere delle risposte a delle domande, perché veramente Google non può rispondere a tutto a volte, proprio,
soprattutto
ti porta da un'altra parte.
Un messaggio importante: ringraziamo Barbara che qua è assente oggi per altri motivi, però è stata una sua idea e noi abbiamo in struttura la carta dei servizi del canile e del gattile, che è un grosso spunto, perché dà indicazioni su chi siamo, cosa facciamo e perché vogliamo esistere al cittadino, ed è un punto di incontro confronto col cittadino.
Quindi passate a recuperare la carta dei servizi al canile e soprattutto non pensiate che avere un animale in casa sia una questione esclusivamente estetica, perché è bello quel cane, ma ci sono tutta una serie di cose da considerare che sono molto più importanti, perché poi la bellezza alla fine
trova il tempo che trova.
Esatto, è relazione poi per alcuni, quindi in realtà poi diventa più bello magari il fatto di vivere in un certo modo con l'animale, no? Attenzione, ecco, perché si fanno tanti errori e poi, ed è per quello giusto che, perché non tutti i cani e i gatti che ci sono lì sono cani e gatti trovati per strada, immagino.
Esatto,
molti
sì.
Arrivano da grandi cessioni, pianti dei proprietari, fallimenti, frustrazioni, delusioni, per cui gli animalisti a volte dicono: guarda, l'ha abbandonato e tutto. Pensiamo al disagio dell'animale che arriva in canile, ma anche al disagio che vivrà quella famiglia, perché c'è un fallimento e c'è frustrazione. Quindi mandiamo il messaggio che facciamo prevenzione: se volete prendere un cane, prima informatevi. Il servizio è gratuito ed è a disposizione di tutta la collettività.
Meglio di così. Noi chiudiamo così la nostra Animal House per una sera, per un'oretta l'abbiamo trasformata così, Radio Dolomiti, grazie a Sabrina Leoni e Sabrina Maino dell'associazione Le Fusa, grazie mille.
Grazie a te.
E a Barbara, che è assente questa sera per cause di forza maggiore, ma che magari un'altra puntata noi possiamo costruirla, perché le tematiche qui sono veramente tante. Grazie a Gigi Raffo del Parco Comunale Arcadia, grazie.
Grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Parco Canile Arcadia, chiedo scusa. Andreas, grazie anche a te. Andreas Fernandez, non profit Network CSV Trentino. Noi torneremo con Voce al Volo mercoledì prossimo, sempre alle 19. La serata di Radio Dolomiti prosegue con una puntata speciale di Dolomiti Sport Show, in cui ci sarà il volley in radio cronaca diretta di Serie A1, ma non solamente, tanti altri ospiti. E per quanto riguarda le puntate di Voce al Volo, c'è il nostro sito radiodolomiti.com, dove si possono anche riascoltare tutte quante. Grazie, a presto.
Grazie a tutti.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Voci al Volo.